Tre giorni di conferenza ad Airolo per celebrare i 30 anni dell'AISA, l'Associazione Internazionale per la Storia delle Alpi, nata nel 1995 da una trentina di storici provenienti da sei paesi che condividono lo spazio alpino, cioè Germania, Austria, Francia, Italia, Slovenia e Svizzera, a cui si è poi aggiunto anche Liechtenstein. Il loro obiettivo è costruire una storia delle Alpi al di là dei confini nazionali e linguistici. Da anni la sede dell'AISA si trova proprio in Ticino, a Mendrisio, presso il laboratorio di storia delle Alpi dell'USI. Li abbiamo avuti spesso ospiti sulle nostre onde qui a Rete 2. Il convegno, che si svolgerà presso la Casa della Sostenibilità, che è un vero e proprio avamposto dell'USI nel contesto alpino, celebrerà il lavoro svolto in questi 30 anni dall'AISA. E cercherà anche di comprendere come la ricerca storica possa contribuire al presente e al futuro della sostenibilità delle Alpi, dunque un problema, un tema importante. Ne parliamo oggi con uno dei relatori e organizzatori dell'evento, lo storico Luca Mocarelli, che saluto, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno ai suoi ascoltatori.
Luca Mocarelli, lei è professore ordinario di storia economica presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, già presidente dell'AISA e attualmente membro del consiglio d'amministrazione. Lo abbiamo detto, l'AISA nasce nel 95 a Lucerna per volontà, in particolare su impulso di un noto storico svizzero, Jean-François Bergier, tra i più importanti rinnovatori degli studi di storia alpina della seconda metà del Novecento. Qual era la sua idea nel proporre la creazione di questa entità, l'AISA?
Ecco, l'idea era un'idea assolutamente geniale, nel senso che lui era uno storico di altissimo profilo. E quello che ha capito sono state essenzialmente due cose. La prima è che le Alpi, contrariamente a quello che si pensava dal punto di vista storiografico, erano tutto fuorché una realtà marginale. Era una realtà che poteva essere veramente un campo di studio importante. L'altra cosa fondamentale, ma che deriva proprio da come era lui, è che questa cosa si riesce a fare bene se si crea un network di relazioni e di studiosi intorno ai temi. E lui è partito proprio dal network di relazioni che aveva. Tra l'altro sono state depositate le sue lettere, sempre all'università appunto della Svizzera italiana, che sono migliaia. Lui aveva veramente delle relazioni estesissime e quindi ha utilizzato la rete di relazioni che aveva per lanciare appunto questo progetto, che è andato avanti, poi è cresciuto nel tempo, tant'è vero che dopo 30 anni l'associazione c'è ancora.
E fra gli strumenti di cui l'associazione si è dotata c'è la rivista Histoire des Alpes, Storia delle Alpi, una pubblicazione annuale in più lingue. L'ultimo numero, quello del 2024, è intitolato Fiere, Mercati e Mercanti ed era dedicato agli scambi commerciali internazionali attraverso l'arco alpino. Ecco, questo è stato uno degli assi importanti di ricerca dell'AISA, proprio con l'obiettivo di costruire una storia delle Alpi oltre i confini nazionali e linguistici. Quali sono le nuove mappature, potremmo dire, del territorio alpino che siete riusciti a ricostruire e con quale modalità di ricerca in questi anni di lavoro anche dell'AISA?
Certo, come diceva lei, la rivista è stato un aspetto fondamentale, perché l'altra cosa che Berger aveva capito immediatamente che non bastava mettere insieme le persone e fare delle ricerche, ma bisognava offrire anche, come dire, uno spazio di pubblicazione per quello che veniva fatto. Tant'è vero che l'AISA nasce, come lei ricordava, nel 1995, il primo numero di Histoire des Alpes è del 1996, quindi praticamente arriva subito dopo. La rivista ha fatto grandi passi, prima è stato indicizzato in Scopus, adesso anche in Open Access, e consente di pubblicare i risultati dell'altro evento importante che fa l'AISA, che è il suo convegno biennale. Ogni due anni c'è un convegno, e quindi poi dare come dire, visibilità a tutta una serie di lavori di ricerche che, come diceva lei, sono andati in direzioni molto svariate. Chiaramente un asse, addirittura il primo numero è delle Alpi attraversate, le Alpi vissute. Poi c'è stato anche un volume sui transiti, poi adesso quello sulle fiere e mercati. Quindi questo è un aspetto molto importante che è quello dell'apertura delle Alpi all'esterno. Ma poi sono stati approfonditi veramente tantissimi temi innovativi. Io ne posso ricordare solo qualcuno. C'è stato un numero, per esempio, che ha comparato le Alpi, le Ande e l'Himalaya, e quindi per fare vedere le differenze tra le principali catene alpine del mondo.
Appunto, è molto interessante questo aspetto e volevo chiederle, appunto, Alpi, Ande e Himalaya, poi questi articoli sono confluiti in un libro, La terza dimensione. Che senso ha, secondo lei, fare un lavoro comparativo tra spazi montani così differenti come possono essere le Alpi, le Ande e l'Himalaya? Cosa è emerso in questo caso,
È molto
Luca
interessante
Mucarelli?
perché è emerso proprio il discorso dell'eccezionalità che hanno le Alpi. L'eccezionalità delle Alpi deriva tra l'altro dal fatto di avere un retroterra molto vicino, molto dinamico dal punto di vista economico. I cinesi lo sanno benissimo, voglio dire, dal punto di vista delle grandi capacità che avevano nell'edilizia, nella costruzione. Hanno avuto grandissime opportunità dal fatto, per esempio, che erano vicinissimi a Milano. I più grandi appaltatori di opere edilizie nella Milano del secondo Settecento, quelli che costruiscono la Scala e fanno il Naviglio di Paderno, sono i Fè, sono tutti cinesi. E quindi avere un retroterra così dinamico dà grandissime possibilità, cosa che invece nelle Ande e nell'Himalaya c'è molto meno. Se uno si affaccia dalla sua finestra dal Ticino, vede Milano a
La
poca distanza.
Madonnina, no? Si dice
Esatto,
così
se
qua.
uno si affaccia dalla sua finestra a Machu Picchu vede migliaia di chilometri di foresta amazzonica, dove praticamente
Certo.
non c'è niente dal punto di vista dell'opportunità di lavoro, di sviluppo, eccetera. Quindi è stato veramente quello un discorso interessante per vedere anche le differenze tra le aree. E poi noi abbiamo dedicato anche, per esempio, un altro appuntamento alle disparità tra le terre alte e le terre basse e le relazioni tra le terre alte e le terre basse, un altro le città e il ruolo che hanno le città nelle Alpi e le città vicino alle Alpi. Quindi sono stati affrontati tanti temi,
Ma mi
non
sembra
solo di tipo.
di capire che uno degli elementi importanti, e lo abbiamo detto anche nell'introduzione, era quello un po' di studiare le Alpi, no? Al di là dei confini nazionali, al di là di questa suddivisione per nazioni che in qualche modo costruisce dei confini che attraversano anche le Alpi. Ma la mia domanda è questa: al di là appunto di questi confini, esiste uno spazio alpino caratterizzato da elementi comuni che si ritrovano appunto al di là dei confini nazionali? Dopo tanti studi in questo senso, qual è l'idea che lei si è fatto, Luca Mucarelli?
No, sicuramente c'è uno spazio alpino che ha delle caratteristiche molto precise. Tra l'altro, da questo punto di vista, c'è una cosa molto interessante. Per lungo tempo è stato citato Braudel, che era il maestro di fatto di
Certo.
Berger, con questa sua affermazione
La
della
montagna che
montagna
produce braccia, no? In qualche
ad
modo
uso
per la
alcuni.
pianura.
Però quella roba lì, in realtà, quando lui scrive quella roba nella Mediterranea, ha in mente le montagne povere del Mediterraneo, parla dei Pirenei, non parla delle Alpi, tanto è vero che lui dice questo non vale per le Alpi, che sono delle montagne eccezionali quanto a connessioni, vie di comunicazione, qualità del capitale umano. Lui dice proprio, sono una montagna straordinaria dove ogni cosa si compie. E quindi è uno spazio assolutamente eccezionale, che è omogeneo, ma dove l'omogeneità è data dal fatto che ci sono dei rapporti strettissimi con le aree economiche che ci sono ai piedi delle Alpi, che sono aree d'eccellenza, sia a nord che a sud delle Alpi. E quindi questo consente tutta una serie di possibilità che per esempio i Pirenei, i Carpazi e altre montagne europee non hanno. E quindi assolutamente l'idea di Berger era geniale, così come quella della lingua. Il fatto di valorizzare all'interno degli appuntamenti dell'AISA le lingue alpine. E non appiattirsi come ormai fanno tutti sull'inglese,
Certo.
per cui utilizzare il francese, l'italiano, il tedesco, lo sloveno, per cui Anche questa è una dimensione importante perché è un'area dove è vero, il discorso dei confini ci sono, arrivano, ma sono confini che non sono mai, come dire, vincolanti che bloccano le persone. Cioè ci sono spostamenti continui di persone e di merci all'interno dell'area alpina e verso l'esterno dell'area alpina, dal Medioevo, ma dal tempo dei Romani, addirittura anche del
Certo.
Medioevo. Per cui questo discorso, secondo me, è veramente un discorso centrale.
Ma arriviamo ora, professore, al convegno internazionale che, lo abbiamo detto, si svolgerà dal 2 luglio al 4 di luglio ad Airolo, intitolato Des Alpes traversées aux Alpes vécues, ovvero dalle Alpi attraversate alle Alpi vissute, in cui si affronteranno non tanto questioni storiche, ma le sfide più pressanti del presente e del futuro che coinvolgono l'arco alpino, di cui abbiamo parlato spesso qui a Rete 2, la tutela del patrimonio paesaggistico, il turismo, l'overtourism, come si dice oggi, lo spopolamento delle valli e le possibili soluzioni, il cambiamento climatico, la montagna e i suoi pericoli. Ecco, in questo senso, in che misura il vostro approccio storico, l'approccio storico dell'AISA, può contribuire a immaginare un futuro, per la montagna, un futuro nel rispetto, della natura, ovviamente, e delle sue popolazioni?
Questo è un tema centrale. Non a caso, vedendo appunto il programma per i 30 anni dell'AISA, è un programma dove apparentemente di storia c'è poco, perché è molto centrato, su questioni del presente, che sono le questioni a cui lei faceva riferimento. Però la cosa fondamentale, che emerge e che emergerà, che per affrontare le sfide e le questioni del presente, la conoscenza del passato e quindi dei territori, di quello che è successo in quei territori, è fondamentale perché ci sono comunque delle diversità e uno non può pensare di affrontare lo stesso problema con la stessa ricetta in tutti i luoghi, perché sono luoghi che hanno tradizioni diverse, regimi giuridici diversi e quindi ovviamente conoscere bene i territori su cui si vuole operare e si vuole agire è fondamentale, ma conoscere bene i territori vuol dire conoscere il loro passato. È la stessa cosa per le persone. Il miglior amico che ha di solito è una persona che conosce dalle elementari e quindi conosce il suo passato e quindi è in grado di comprendere molto meglio quello che succede e quello che bisogna fare. E quindi ritengo che questo, da questo punto di vista, la ricerca storica può dare un apporto fondamentale, perché appunto è vero che le Alpi prese in sé hanno molti tratti in comune, ovviamente sono una realtà di eccezione, ma hanno poi anche delle differenze all'interno. E quindi se uno non capisce le differenze, non capisce le storie diverse, non capisce le tradizioni diverse, le culture diverse che ci possono essere, non riesce poi a operare nel modo migliore.
E sono anche le Alpi un luogo delicato dal punto di vista ambientale, ma anche sociale
Assolutamente.
e culturale, quindi sicuramente la storia, la prospettiva storica può aiutarci ad affrontare la complessità di questo spazio così ricco che lei ci ha raccontato, Luca Mocarelli, e che sarà al centro dunque di un convegno intitolato Des Alpes traversées aux Alpes vécues, in occasione dei 30 anni di attività dell'AISA, convegno che si svolgerà ad Airolo dal 2 al 4 luglio. La partecipazione è gratuita, ma su iscrizione. Si può scrivere all'indirizzo info.aisa@usi.ch. Che è il programma completo del convegno, si può consultare sul sito dell'USI. Grazie mille Luca Mocarelli per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona giornata.